vacanza in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Durante questo weekend, in cui ho ricaricato le batterie, sono riuscito a recuperare un po' di cose che volevo vedere da molto tempo, fra cui Strappare lungo i bordi, la serie Netflix di Zero Calcare. Zero Calcare è un autore che ho sempre seguito con passione perché è un autore e una voce importante per capire la nostra epoca, per capire un certo tipo di pensiero, impostazione, e l'ho sempre apprezzato molto. In passato ho pubblicizzato i suoi fumetti perché, per quanto ideologicamente siamo sicuramente distanti, però artisticamente l'ho sempre apprezzato. È uno che narra benissimo, che sa produrre storie ben raccontate, ma Strappare lungo i bordi, in mezzo a tutto quello che mi è piaciuto, secondo me si basa su un equivoco troppo spesso taciuto, e oggi vorrei parlarne con voi, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
E siamo pure stupidi, perché ci impuntiamo a fare il confronto con le vite degli altri, che a noi sembrano tutte perfettamente impilate, ritagliate, ordinate, e magari sono così perfette perché noi le vediamo da lontano. Invece sotto gli occhi abbiamo solo ste cartacce senza senso, che sono proprio distanti dalla forma che avevamo pensato. Questa è una citazione che ho tradotto da quel romanaccio bello spinto che io in realtà ho apprezzato, quindi tutte le polemiche sul romanaccio, ma sti cazzi, ok? Qualcosa ho dovuto vedere i sottotitoli, però poco importa, quello è lo stile di Zero Calcare, trovo quelle, insomma, polemiche mal distribuite. Dicevo, ho tradotto questo pezzo, che è un pezzo tratto proprio da questa serie TV, che è al primo posto in Italia, nei top trend, se non sbaglio, addirittura internazionali, quindi un successo incredibile, di un autore che questo successo lo merita, perché ha un percorso ben determinato, ha un talento innegabile e ha questo modo di raccontare che è efficace, originale, è uno stile. E questa bellissima considerazione che vi ho letto, la potete trovare, se non sbaglio, questa dell'ultima puntata, quindi la sesta puntata. Si tratta di una miniserie di 6 puntate da circa 15-20 minuti ciascuna, anche se poi in realtà ogni puntata tipo c'ha 2 minuti e mezzo di titoli finali, quindi in realtà dura di meno la puntata, però beh, quello è un altro discorso. Dicevo, questa bellissima considerazione sul fatto che ci confrontiamo stupidamente con le vite degli altri, che ci sembrano perfette, invece no, cosa che anche qui su Daily Cogito tante volte abbiamo detto, omette un particolare fondamentale della narrazione, che Michele Rec, in arte Zero Calcare, ha sotto i suoi occhi delle cartacce molto vicine alla forma che lui aveva pensato. Cioè, la vita che si è costruito questo artista è in buona parte la vita che aveva pensato per sé in adolescenza, con tutti quei traumi, quelle tragedie, quei drammi. Si dimentica in questa narrazione che il senza senso di quelle cartacce, che metaforicamente sono la nostra vita e l'ordine che diamo alla vita, quel senza senso non è una condanna a vita, non è un destino ineluttabile, e omette quindi il particolare secondo cui il 37enne fumettista di Arezzo non è il 17enne che Zero Calcare racconta. Questo è un punto importante. Ed essendo Ritagliare lungo i bordi autobiografico, abbiamo un problema. Il problema è che il messaggio che traspare è: qualunque progetto darai alla tua vita, non riuscirai a portarlo a termine. E questo è un problema. E vorrei sviscerare con voi questa questione, fermo restando la stima che ho per questo personaggio e per la serie che in parte, come vedremo, io ho apprezzato. Però di progetti è pieno il mondo, e uno dei modi per portare avanti i progetti, se vedete questo progetto, i Cogito Studios e tutto quello che ho costruito, sapete come l'ho raggiunto? Con un po' di fortuna, molto olio di gomito e risparmiando. Sì, perché un progetto esiste in virtù di ciò che sacrifichiamo oggi per quello che vogliamo diventare o fare domani. Gimme 5, sponsor e partner di Daily Cogito da ormai qualche mese, è un'ottima applicazione che ti permette proprio di fare questo. Gimme 5, infatti, è un'applicazione che ti abitua a creare un metodo di risparmio con quello che le tue tasche ti possono permettere, quindi a partire dai 5 euro, mettendo da parte appunto piccole somme per raggiungere i progetti che un giorno vuoi effettivamente portare a termine. Che ne so, comprare la tua prima auto, la prima rata del mutuo, un acconto per qualsiasi tipo di attività, avviare un'attività, un'azienda, avere il capitale per trasformare un sogno in qualcosa di concreto. Io per esempio utilizzo Gimme 5 ormai da mesi, perché è entrata a far parte della famiglia di applicazioni che io uso per la mia gestione finanziaria, per migliorare le attrezzature qui ai Cogito Studios. Sto mettendo via delle cifre per riuscire ad avere ciò che ci serve per migliorare sempre la trasmissione. Avere un progetto quindi non può prescindere dal darsi un metodo di risparmio, perché risparmiare significa razionalizzare le proprie finanze. Gimme 5 ti permette di fare questo anche permettendoti di entrare nel mondo degli investimenti, perché grazie a Gimme 5 puoi investire nei fondi dell'agenzia e dell'azienda A come A, che gestisce fondi tutti rivolti alla sostenibilità e al Made in Italy, quindi con bassi profili di rischio e dei rendimenti costanti ma assolutamente bassi e lineari. E questo ti permette anche di mettere via dei soldi senza effettivamente veder rodere i tuoi risparmi dalla inflazione, che è una brutta bestia. Quindi se andate in descrizione trovate il link per accedere a Gimme 5 con un welcome bonus di 5 euro, che sono 5 euro letteralmente regalati. Andate, utilizzateli, cominciate a esplorare Gimme 5, è un'applicazione fantastica, sono certo che non ve ne pentirete. E adesso noi torniamo alla nostra trasmissione. Vedere strappare lungo i bordi mi ha fatto venire in mente la bellissima intervista a GP apparsa sull'Huffington Post lo scorso febbraio. Il giornalista fa varie domande a GP, altro fumettista, autore importante che è diventato famoso con tantissimi fumetti, insomma, tipo La mia vita disegnata male e via dicendo. E alla domanda "Perché hai abbandonato La mia vita disegnata male?", la risposta di GP è questa: "Ho il terrore di ripetermi. Dopo La mia vita disegnata male, avrei potuto farne altri 10 di libri così. La vita che ho fatto da giovane me lo permetterebbe. Ma guardami ora. Vedi dove sto? Vivo in questa bella casa. Ecco la vista sui castelli romani che c'è. Ho il giardino recintato, due cani. Ho come vicino di casa il nuovo ministro della pubblica amministrazione. Sono diventato un borghese, integralmente. Come diavolo faccio a raccontare di quando vivevo per strada? Non c'è più alcun rapporto fra il me stesso di oggi e il me stesso di allora, capisci? Quando ho lavorato con l'autobiografia, ero uscito da 5 minuti dal mondo dei morti, di fame di provincia. Ero vivo per miracolo. Ho rischiato di morire, per stupidità, una decina di volte. Tante persone con cui ho fatto la strada non ci sono più. C'era stato un disastro fra i miei amici. Pensavo che meritasse di essere raccontato. Oggi non vivo alcun disastro, tranne quello interiore, di cui non voglio parlare, che è la vecchiaia." Ora, io quando ho letto queste parole mi sono trovato di fronte a un'onestà intellettuale disarmante, cioè disarmante. Chi ha letto GP, chi ha letto La mia vita disegnata male, gli altri suoi fumetti, sa perfettamente che GP aveva fatto della sua tragedia giovanile la cifra stilistica. E poi a un certo punto GP ha cominciato a fare altro, e qui spiega perfettamente perché. E la cosa importante da capire è che GP venderebbe ancora montagne di storie come La mia vita disegnata male, ma ha scelto di non adottare più quello stile perché sarebbe una maschera, una finzione. E questo ha a che fare con l'autobiografia, il quale è un genere molto particolare, un genere in cui la trasparenza è tutto, è sovrana, altrimenti si trasforma in romanzo. E io credo che questo faccia tutta la differenza del mondo, perché strappare lungo i bordi è un romanzo di Zero Calcare, un romanzo ovviamente seriale, animato, non un'autobiografia di Michele Rec, anche se la serie viene spacciata per tale. E questo, signore e signori, è un problema, in quanto, vedete, la narrazione che la serie propone non si limita a narrare l'adolescenza e la post-adolescenza di Zero, ma narra dal punto di vista dello Zero di oggi quel che è stato vissuto ieri. La voce dominante della serie è quella del narratore di oggi che ripensa ai fatti di ieri con quello che ha imparato. E tante cose sono molto apprezzabili. Ma poi c'è un sostrato che a me ha lasciato l'amaro in bocca. E sono stato lì a cercare di capire cosa e mi è venuta in mente l'intervista proprio a GP. Nonostante tutto questo, siamo di fronte a prese di coscienza adolescenziali, illuminazioni da post-pubertà e ingenuità infantile a mille. E di nuovo, non è il Michele 37enne, è un'altra cosa. Allora lì le possibilità sono due. La prima è che Michele Recca a 37 anni sia davvero così. E io non lo penso proprio, ma molto semplicemente perché non si diventa il primo fumettista in Italia con centinaia di migliaia di copie vendute ogni anno con quello stato d'animo, con quello stato mentale, psicologico. Devi essere un adulto. E io poi conosco persone che conoscono lui di persona, e in realtà tutti i racconti che mi vengono fatti non è di quel personaggio, di quel post-adolescente, di quella persona fragile. Perché non si diventa il primo fumettista al mondo in quel modo lì. È una persona che sa il fatto suo. E allora c'è la seconda possibilità. Michele Recca, 37 anni, ha capito che la narrazione tardo-adolescenziale che si convince che nulla ha senso e tutto è insignificante, funziona e costruisce una finzione su misura. Attenzione però, qui devo dire una cosa importantissima che deve incastonarsi bene nella vostra mente. Non sto dicendo che i fatti narrati siano inventati o di scarso valore, anzi, a me strappare lungo i bordi è piaciuto e mi ha anche commosso sul finale, perché i fatti della vita narrata sono quelli di maggior valore, li ho trovati centrati, interessanti, tragici, però significativi. Gli equilibri fra le amicizie, ben raccontati, i passi falsi con Alice, l'epilogo imperscrutabile su cui non faccio nessuno spoiler, la tragedia che il Michele Rec, post-adolescente, ha vissuto, come tutti quanti viviamo, chi più chi meno, in forme diverse, una tragedia perché perdiamo il nostro miglior amico, perdiamo quella persona, viviamo dei traumi, certo, ok, poi non stiamo qua a misurare sulla bilancia chi ha il trauma peggiore, perché sappiamo, tutti i traumi sono belli a mamma sua, cioè ognuno vive i propri traumi nel modo più pesante possibile, quindi quel confronto ha poco senso, però nessuno sta cercando di svalutare quegli eventi, sono la cosa interessante, raccontati bene, ma il tutto è condito dalla retorica del perenne sconfitto, che però sconfitto non è. Questa cosa qua io vorrei che la tenessimo bene a mente. Siamo di fronte al rovesciamento della retorica del sopravvissuto, il cosiddetto survivorship bias, cioè il bias del sopravvivente, ovvero quella retorica di chi ce l'ha fatta, chi è riuscito, ha avuto successo, è spiccato e ti vuole convincere che basta volercela fare. È il totale rovesciamento. Racconto un aneddoto su cui purtroppo non posso fare nomi. Qualche anno fa, prima che avessi il canale YouTube, io ebbi una vivace discussione in una presentazione letteraria con uno scrittore di discreto successo, il quale a un certo punto, dopo la presentazione del suo ultimo romanzo, ricevette questa domanda da una ragazza che era nella folla del pubblico, la quale chiese: quale consiglio daresti a una persona di 20 anni che vuole scrivere dal punto di vista professionale, vuole scrivere per mestiere, vuole vivere di scrittura? Io conoscevo di persona questo scrittore, so tutta la sua storia, ed è una persona che aveva una famiglia che gli ha permesso di scrivere perché aveva ingenti quantità di ricchezze, mettiamola così, aveva un lavoro che gli permetteva di avere molto tempo libero e aveva tantissime certezze, tantissimi paracadute. E quindi la risposta corretta sarebbe stato: guarda, quello che se fossi stato in lui avrei risposto io onestamente, vivere di scrittura è un casino immane, non ti basta volerlo, io ce l'ho fatta perché ho avuto una serie di fortune, perché la fortuna è un connotato importante della vita. E quindi ho potuto permettermi di dedicare, che ne so, 6 ore al giorno alla scrittura, perché avevo la possibilità di farlo. Avesse risposto così, io non avrei detto nulla. E invece la risposta è stata odiosa, è proprio risposta da survivorship bias. Devi volerlo. Devi metterci tutta te stessa. Devi scrivere come se non ci fosse un domani. Devi mettere nelle tue storie il succo della tua esistenza. Una serie di fregnacce retoriche che possono andare bene per i baci Perugina. Lì non ce l'ho più fatta. Io mi sono alzato e ho detto: non puoi dire una cosa del genere a una persona di 20 anni, quando la tua storia è completamente diversa. Venne fuori un discreto casino in quella presentazione. Infatti io e lui non ci siamo più sentiti poi. Però il punto è quella roba lì. Il punto è che tu stai dicendo una cosa autobiografica, dicendo una finzione. E tu rischi di convincere quella ventenne che sì, basta solo volerlo. E signore e signori, è una cagata immane. Le omissioni, quando vuoi essere un esempio, quando vuoi diventare un modello, sono tanto importanti quanto quello che dici. Quello che non dici ha un peso enorme e devi sperare che in chi ti ascolta non ci sia chi ti conosce veramente. E il modo in cui interpreti il tuo vissuto è fondamentale, perché sì, è vero quello che diceva, devi volerlo. Nessuno che non voglia diventare uno scrittore diventerà uno scrittore. Nessuno che non voglia diventare un grande fumettista diventerà un grande fumettista. Ma da quello a dire che basta solo il volere, ce ne passa, e le omissioni avevano molto significato. Ecco, vedete, Zero Calcare, in Strappare lungo i bordi, rovescia la retorica del sopravvissuto e vuole convincerti che nessuno ce la fa, pur provandoci o non provandoci. Perché il mondo è solo caos, il mondo è solo fortuna, sfortuna, sfiga e via dicendo, è solo rimbalzare di qua e di là. C'è una frase che io mi sono segnato, che è della prima puntata invece. A un certo punto c'è questa scena in cui Zero Calcare dice che la sua grande tragedia è il fatto di non riuscire a scegliere la serie su Netflix, anche di questo abbiamo parlato tante volte su Daily Cogito, e perché in realtà lui sa cosa vuole guardare, ma vuole guardare quella cosa quando dice quando me piglia bene, ok? Quindi c'ha un non è un flashback ma un fast forward, rivede se stesso quando sarà vecchio sul letto d'ospedale con il nipotino che va lì e gli dice: nonno, ma poi c'è stata in tutta la tua vita una sera in cui te pigliava bene? E lo Zero Calcare vecchio a letto grugnisce, si volta dall'altra parte e muore. Ora questa scena crea ilarità, ha un ottimo ritmo, ma io sono certo, proprio ci firmerei quasi, certo, che nella vita di Michele Rec ci sono state moltissime serate in cui gli pigliava bene, solo che faceva brutto raccontarlo, perché nessuno costruisce il successo che Zero Calcare ha con tutte le serie in cui non te piglia bene. A 19 anni, a 20 anni, puoi avere tutte le serate che non te pigliano bene, perché l'adolescenza è un casino, siamo tutti incerti, siamo in cerca di identità. Però poi cazzo si cresce e alcune sere nella tua vita te piglia bene. Ecco, vedete, l'intervista a GP, per me, io ve l'ho proposta perché è la più grande critica che si possa muovere a Strappare lungo i bordi. A un certo punto il giornalista chiede a GP: ma perché? Cioè, perché non hai continuato su quella strada? Perché tutti quanti se lo chiedono. È come se, che cazzo ne so, io adesso comincio a vendere centinaia di migliaia di copie dei miei libri di filosofia e domani decido di dire: oh, vaffanculo, comincio a fare soltanto Harmony, ok? Uno mi chiederà: ma perché? E GP risponde così:
e adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Diciamo che se chiedi alle persone di pagare per quello che gli racconti, devi dare loro qualcosa che valga il prezzo di copertina. Il reporter di guerra non lo paghi per la bella scrittura o la bella foto. Lo paghi perché va in posti in cui tu non andresti. In piccolo, con l'autobiografia, io facevo quello. Andare dentro di me, magari nei posti peggiori, e raccontare quello che vedevo era diventato il mio mestiere. Ma in quegli anni i social network non avevano ancora conquistato il mondo, mentre adesso questa attività è diffusissima. E non vedo perché qualcuno dovrebbe pagarmi per fare quello che fa già da sé, guardare se stesso e raccontarsi, mettersi in posa nel peggiore dei casi. Il giornalista gli risponde: beh, non mi pare che tutti possano fare quello che hai fatto tu, né che tu ti sia messo in posa. E GP risponde con una saggezza socratica: e invece sì, Anche la super modestia, il dire «Ehi, guardate cosa è successo a questo coglione», il rappresentarsi come un idiota, era una posa, una forma di narcisismo, anche se inconsapevole. Ero sincero quando lavoravo in quel modo. Ero convinto di essere autentico. Lo facevo proprio per questo, per una ricerca di autenticità. Ma con gli anni ho perduto questa fascinazione per l'autenticità. Nelle storie mi sono messo nella posizione del debole, dello scemo, della vittima pure, e solo dopo anni ho capito che era anche quello un modo per chiedere amore agli sconosciuti. Come fanno tutti ogni giorno, e di chiedere amore agli sconosciuti ci si dovrebbe un pochino vergognare. Io quantomeno oggi me ne vergogno. Io questa intervista di GP l'adoro perché trovo che sia la maturazione di un individuo, la trasformazione di un individuo che da quel... nessuna sera mi piglia bene, comincia a dire alcune sere mi pigliano bene, quindi comincia ad avere un piccolo progetto, comincia a vederci fuori. Certo, ho avuto fortuna, perché tutti abbiamo fortuna, ma c'è anche qualcosa che ha a che fare col mio volere, col mio volermi trarre fuori da una situazione in cui, insomma, non mi trovo proprio a mio agio. Però, proprio come il Tony Robbins di turno, con la sua retorica del sopravvissuto, che con la sua retorica del sopravvissuto convince montagne di persone che basta volere per potere, lasciando sulla strada un sacco di gente che pur volendo e provandoci non hanno potuto, Zero Calcare con la sua retorica post-adolescenziale, disfattista, convincerà montagne di adolescenti che non vale neanche la pena provarci perché tanto conta solo il caso. Solo che non è così. Non è così. E l'esempio perfetto è proprio l'autore. L'autore che ce l'ha fatta, certo perché ha avuto fortuna, perché si è trovato in una situazione confortevole, perché ha avuto gli astri che sono allineati, ma certo, la fortuna è un elemento essenziale dell'esistenza di noi individui umani. Ma ha saputo mettere a frutto talento e capacità, ha colto l'occasione della fortuna usando l'energia dei suoi drammi giovanili per avere l'enorme successo che ha. Meritatamente si è ritagliato quel successo in modo meritato e io meritatamente vado a guardare la sua serie e dico che è una bella serie artisticamente, che ha dei bellissimi momenti e però ha dei difetti perché anche questo merita di essere sviscerato. Non è vero che ci vuole solo fortuna. Non è vero che le carte saranno sempre senza senso. Non è vero che i patemi esistenziali dell'adolescenza ti perseguiteranno fino alla fine della tua vita. O forse sì, ma cazzo, matureranno. Le domande che ti fai a 37 anni non sono le stesse domande che ti fai a 17 anni. E strappare lungo i bordi ci fa sembrare che le domande dello Zero Calcare a 17 anni non siano cambiate negli ultimi 20 anni. E questa cosa, secondo me, non è particolarmente sincera. In GP i patemi ci sono. Sono maturati però. E lo hanno fatto diventare l'autore che è oggi. Lo stesso vale per Michele Rec. Solo che lui, secondo me, non racconta questo aspetto perché il suo target non glielo perdonerebbe, proprio come non l'ha perdonato a GP, che oggi viene insultato sui social, stigmatizzato da quelli che l'hanno idolatrato, perché tu sei cambiato. Cazzo, per fortuna cambiamo, ma per fortuna cambiamo, se non cambiassimo saremmo sassi, e sì, i sassi invece vivono del caso, e noi non siamo sassi, possiamo slanciarci verso nuovi lidi, e sono certo che anche il fumettista Michele Rec si è slanciato verso nuovi lidi, ma a differenza di GP, non ha abbandonato i vecchi lidi per cambiare la sua poetica, ha mantenuto la sua poetica mettendosi la maschera di Zero Calcare. A me dispiace e ho l'amaro in bocca per questa serie perché le cose bellissime emerse dalla autobiografia di Michele Zero Calcare, quindi i fatti della sua adolescenza che sono ben raccontati, interessanti, profondi, vengono inseriti in una retorica, in un minestrone che rischia di dire al sedicenne di turno che vive gli stessi patemi, al diciassettenne che ne ha altri ma si riconosce, perché poi questa è una narrazione molto sentimentale, quindi crea una forte empatia, quindi una forte immedesimazione, dice a queste persone esattamente quello che la serie dice alla fine. Tranquillo, tutto si sistemerà. Se Michele Zero Calcare veramente fra i 17 e i 37 anni si fosse detto tutto si sistemerà, non sarebbe diventato Zero Calcare. E questa cosa la serie lo omette. e secondo me è una grande occasione di maturazione mancata. E questo è quello che penso su strappare lungo i bordi. E ovviamente, sperando che la mia critica sia costruttiva e non sia recepita come quella di un hater, io non sono un hater di Zero Calcare, ripeto, ho letto le sue cose e le ho anche spesso apprezzate e consigliate, io ovviamente invito Michele Rec, a.k.a. Zero Calcare, qui in trasmissione. Quindi eventualmente sarebbe molto bello scambiarci queste idee e sentire dal diretto interessato anche queste cose. La mia speranza c'è. Quindi l'invito è aperto e voi che siete lì ad ascoltare lanciategli questo invito che magari verrà accolto e potremo sentire la sua. Detto questo, io credo di aver detto tutto, quindi vi ringrazio tanto per aver ascoltato. Se siete in live non uscite, perché adesso andiamo ad ascoltare anche le vostre domande. Se siete in differita invece venite a trovarci ogni tanto. Avremo domani in live alle 18, quindi martedì 23 alle 18 Martina dell'Ombra, al secolo Federica Cacciola, e mercoledì 24 invece avremo qui in studio alle 18 il Masseo. Quindi saranno due giorni fenomenali e poi tutta quanta la settimana. Inoltre manca ancora qualche posto per lo spettacolo di Roma, quindi andate sotto il link, se siete di Roma venite a trovarmi domenica alle 17. Grazie a tutti per l'ascolto, fate i bravi, buona giornata. Mi raccomando, siate gentili con i vostri progetti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.